sarebbe contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri, e tutti altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E dopo una lunghissima pausa tra Pasquette, 25 aprile, 1 maggio, eccetera, eccetera, eccetera. Torna a trasmettere dagli 87.9 di Radio Onda Rossa la trasmissione Impatto. Impatto, per chi rimembrasse, insomma, è parecchio che non ci facciamo sentire, quindi non ci scandalizzeremmo se vi fosse dimenticati di noi. Comunque, Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E dato che ci troviamo a Roma, insomma, abbiamo un occhio particolare per la monnezza. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi può farlo chiamandoci in diretta allo 06 49 17 50. Oppure in mezzo alla settimana potete scriverci a impatto@ondarossa.info. E quindi, dicevamo, abbiamo tanto di cui farci perdonare, quindi abbiamo tanti fili da riprendere. Ci eravamo lasciati con la spada di Damocle dell'inceneritore di Roma, che dovrebbe essere costruito in quel di Santa Palomba nei pressi di Pomezia, abbastanza vicino all'attuale discarica di Roncigliano. Eravamo rimasti che la discarica stava era finalmente chiusa, ma insomma chissà quali saranno le evoluzioni future. Ed eravamo rimasti con l'impianto TMB di Guidonia che scalpita, insomma, si vuole far partire. Ricordiamo l'impianto TMB della Colari di Manlio Cerroni, su cui ancora pende una interdittiva per mafia, e quindi su questo più o meno verterà la trasmissione di oggi. Quindi andremo a sentire che cosa ci dicono da quella di Roncigliano e la prossima iniziativa che ha identificato come ACEA, un nemico comune a Roma e dintorni, e poi andremo a sentire Guidonia che cosa ci dicono sulle evoluzioni della vertenza contro la riapertura del TMB.
E allora andiamo con una traccia, a risentirci tra pochissimo.
rientriamo in voce. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in contatto con Albano. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, buonasera.
Ciao. Allora, quindi stavamo dicendo che dobbiamo farci perdonare una lunga assenza da questi microfoni, quindi eravamo rimasti con la discarica di Roncigliano finalmente chiusa e un inizio di un percorso che avrebbe portato a una serie di iniziative su Roma. Quindi se vuoi possiamo partire da qualche aggiornamento per quel che riguarda la discarica di Roncigliano e poi insomma andiamo avanti così.
Per quanto riguarda la discarica, il settimo invaso della discarica di Roncigliano, gli sversamenti sono fermi al 28 febbraio. Quindi dopo un'ordinanza commissariale della Raggi e 6 ordinanze commissariali di Gualtieri. Abbiamo querelato, se casomai interessasse a qualcuno, Raggi, Gualtieri e Piantedosi, perché non hanno osservato il fatto che sono state sovrabbancate parecchie decine di migliaia di metri cubi di rifiuti, perché sono stati sotterrati rifiuti non corrispondenti alle ordinanze, perché le falde stanno una chiavica e quindi la regione non era nelle condizioni di dare esito positivo alle conferenze dei servizi per la rinnovo dell'AIA. Dopodiché abbiamo avuto la sorpresa che con due comunicazioni della regione, due ordinanze, una del 1 marzo e una del 6 marzo, abbiamo potuto osservare che la consegna materiale del rinnovo dell'AIA a Ecoambiente del gruppo Colari e di Cerroni non veniva fornita perché continuavano a mancare le fideiussioni per coprire gli sversamenti effettuati al tempo della gestione da Pontinambiente dal 2011-2016. Quindi sulla base di queste cose gli sversamenti effettuati dal inizi di agosto del 2021 fino a febbraio 2023 sarebbero totalmente illegittimi. La quale cosa alla buca non gliene frega niente, ai cittadini meno, perché nel frattempo appunto tutta la monnezza è stata accumulata in quel sito. Quello che è in corso è un'indagine affidata al Dipartimento dell'Università La Sapienza, non mi ricordo che cosa, una in sigla DICEA, che dovrebbe svolgere, che avrebbe dovuto svolgere una serie di indagini all'intorno, 10 km all'intorno della discarica per accertare i preliminari per la definizione dei valori di fondo nelle falde.
I valori di fondo 30 anni dopo l'inizio della discarica. Quindi vabbè.
Sì, ma questo è preliminare alla definizione della caratterizzazione idrogeologica e alla conclusione con la bonifica del sito. Quindi siamo i preliminari del passaggio, cioè, è chiaro che ci stanno 14 anni di ritardo, nel senso che i primi sforamenti accertati dall'ARPA sono del 2009, chiaramente la situazione era del merda pure molto prima. Comunque tecnicamente, quindi in base a 152 del 2006, che ormai non osserva più nessuno perché intervengono sempre i provvedimenti commissariali e quindi bypassano le normative vigenti, appunto in base a quella cosa all'atto del primo sforamento andava fatta la caratterizzazione. Beh, ovviamente siamo al 2023. Comunque quello
è
un danno.
E ancora non è partita?
No, formalmente no. E quindi abbiamo un danno assodato in un certo territorio, che guarda caso è un territorio contiguo al sito promesso, cioè acquistato dall'AMA per la costruzione del famosissimo termovalorizzatore di Roma, che dovrebbe risolvere tutte quante le questioni del disastro rifiuti romano. Quindi questo significa, rispetto a questa cosa, dopo la riuscita, il riuscito corteo del 25 marzo, tutte le varie componenti dell'opposizione a questa roba, che è un orizzonte frastagliato, che vede in parte dei comuni, in parte, cioè in parte amministrazioni comunali, in parte associazioni fasulle, in parte associazioni ufficiali ambientaliste tipo Lega Ambiente, che è contrario all'inceneritore ma a favore dei biodigestori, e quindi è contrario a un pezzo del piano Gualtieri ma è favorevole a un altro pezzo, e tutta questa roba qua si è attivata per fare cose. E una delle cose che pende è il fatto che nessuno conosce il progetto, perché Acea, che è l'unica società che ha presentato la dichiarazione di interesse per costruire questo arnese, ovviamente ha interloquito col comune ma non con altri, non è attivata la procedura di VIA, per cui i cittadini non possono intervenire, si attende dovrebbe essere al lavoro una commissione tecnica comunale, quindi nominata da Gualtieri, che valuta la dichiarazione di interesse di Acea e che in teoria avrebbe dovuto completare i lavori a fine aprile, ma nulla si sa, e naturalmente non è che ciò venga di a noi, e quindi si naviga verso i passaggi successivi. Sarebbero intanto il TAR, che è convocato per il 5 luglio, e non sappiamo se unificherà tutti quanti i ricorsi, che so almeno 5, e poi agli inizi, fine luglio, inizio agosto, ci dovrebbe essere il famoso bando, che dovrebbe essere la linea finale, dove finalmente un progetto deve essere presentato, perché in teoria dovrebbe essere la competizione fra progetti diversi, e quindi il comune dovrebbe scegliere il più funzionale, il più economico, il più adatto, e in quell'occasione si spera che si possa finalmente ragionare, piuttosto che su anticipazioni di stampa o esternazioni le più diverse su nero su bianco, insomma, no? cose specifiche, numeri e così via. C'è stata un'assemblea ieri a Casale Alba 2, interessante, anche perché è una delle prime che si fa sull'argomento dentro la città di Roma, in cui sono intervenuti i generosi compagni di Alba 2, riapriamo Villa Tiburtina, compagni di Guidonia, coordinamento regionale sanità, eccetera eccetera, i cittadini, e speriamo che questa cosa significhi una partecipazione al presidio del 26 prossimo a Piazza Ostiense, sotto la direzione generale della presidenza di Acea.
A che ora?
Alle 10:30, 26 maggio, ore 10:30.
Ore 10:30, Piazza Ostiense, il prossimo 26.
Prossimo,
quindi
23.
Il giorno della festa della radio, la sera ci sarà la festa di Radio Onda Rossa, la mattina c'è questo presidio.
Sì, cioè ci sarebbe pure, pare, cioè qualcuno ha indetto uno sciopero generale, pare, quel giorno. Fra l'altro, appunto, siccome c'è pure un'iniziativa dei lavoratori AMA, CEA di USB, e il consiglio generale indetto da USB, non abbiamo capito se i lavoratori di AMA sono in grado di coprire sia il loro corteo sia il nostro presidio, e comunque si vedrà nella giornata. Ci stanno delle così, l'intervento di un compagno ingegnere di Anguillara, che non è della nostra cerchia, però insomma dico si interessa della cosa, ci ha riportato dei dati circa le possibili soluzioni tecniche di questo mega impianto, perché ci riporta quelle le scelte che sono state fatte a San Vittore, dove pare che ci sia un raffreddamento ad aria, questo non era nelle mie e nelle nostre cognizioni, quindi il che significherebbe che la fabbisogno idrico dell'impianto diminuirebbe, non di tantissimo, perché ci stanno altre cose dove l'acqua è comunque essenziale, e comunque insomma si tratterà di vedere che minchia succede su questa cosa. Ci sta sempre la questione che se questo famoso termovalorizzatore, questo bruciatore, questo forno, questo coso ignobile, cala in un'area in cui continua a mancare acqua potabile, condutture e fogne. Quindi questa è una cosa che si aggiunge, e quindi noi cercheremo pure un'interlocuzione con qualche signore di Acea per capire quando è che sono comodi a portare un po' d'acqua alle popolazioni circonvicine.
Sì, senti, poi leggevamo che c'è pure un incontro il 20 maggio.
Sì, abbiamo un secondo passaggio nella città di Roma, non precisamente a centro, nel senso che l'occupazione di Metropolis indice un appuntamento per appunto il 20 alle ore 15, dove accanto a valutazioni su guerra, transizione varia, di natura varia, eccetera eccetera, è pure previsto un interesse per questa scadenza e quella è la vicenda dell'inceneritore di Roma, quindi dai 15 alle 18 siamo tutti invitati a Metropolis su via Tiburtina, abbastanza fuori verso il raccordo, l'occupazione del museo dell'altro e dell'altrove.
Dovrebbe essere Prenestina, se non sbaglio.
Prenestina, sì, hai ragione, scusa tanto. E fra l'altro si tratta dell'ex impianto, la prima fabbrica dei Fiorucci, e parecchi dei cittadini dei villaggi che stanno intorno alla discarica sono ex lavoratori o tuttora lavoratori di Fiorucci. Qualcuno ha lavorato in quell'impianto là vicino a Dottor Sapienza, cioè vicino. Quindi una piccola cabala, una piccola coincidenza.
Va bene, quindi se non hai altro da aggiungere, noi ti saluteremmo. Non so se vogliamo ripetere gli appuntamenti che sono usciti.
Appuntamenti prossimo, quindi questa assemblea, incontro, dibattito a occupazione Metropolis, museo dell'altro e dell'altrove, è sabato 20 alle ore 15. E poi venerdì 26, ore 10:30. Piazzale Ostiense, presidio manifestazione contro l'inceneritore e per portare l'acqua laddove non c'è.
Va bene.
Okay. Grazie
mille.
Ciao.
Ci aggiorniamo per radio.
D'accordo. Ciao.
E insomma, questo aggiornamento rispetto alle vicende legate ai rifiuti di Roma e nel Lazio, però quello che insomma si è visto in città in queste settimane tra ponti e festività varie è stato un ennesimo inceppamento del sistema della raccolta dei rifiuti, causato principalmente dalle inefficienze dell'azienda municipalizzata AMA, però insomma in questo contesto c'è stata grossa polemica per un audio rubato in cui l'assessora Alfonsi diceva che era meglio lasciare la città sporca, così insomma sarebbe passato con più semplicemente, sarebbe passato con più forza il concetto che serve un inceneritore. L'Alfonsi ha sbottato dicendo che le sue parole vengono continuamente travisate, i giornali di destra insomma si sono divertiti a percularla, però insomma non ci stupiamo che questa sia una strategia da mettere in campo per giustificare opere assolutamente dannose, nocive e impopolari, soprattutto nei quadranti dove vengono piazzate. Quello che è sicuro è che Roma, per svangare la situazione che sta vivendo, sta provando a far partire il TMB di Guidonia, e tra un po' sentiremo un altro compagno per farci raccontare l'evoluzione di quella situazione, e ha continuato a firmare contratti per trasferire i rifiuti fuori regione, fuori l'Italia, Amsterdam sulla bocca di tutti, Amsterdam ci fa i soldi con i rifiuti di Roma. Insomma, questo è il tormentone dei giornali di tutte le schieramenti politici. In realtà quelli hanno degli impianti che, se li spengono, insomma, vanno in perdita clamorosa, e quindi preferiscono non spegnerli e comprarsi l'immondizia, no, prendersi l'immondizia degli altri quando loro ne producono in misura notevolmente minore per via delle politiche legate alla riduzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, che comunque non fermano l'attività di quegli arnesi. E quindi Roma spedisce i propri rifiuti, continua a spedire i propri rifiuti fuori regione. Si è ammillantato nelle settimane passate la chiusura di Rocca Cencia, insomma, chiusura che è stata ammillantata, ma in realtà ancora è lontana da venire, proprio perché l'impianto di Guidonia è in un collaudo faticoso e contestatissimo dalla popolazione.
E peraltro a Rocca Cencia stanno facendo il revamping dell'impianto, quindi perché fare il revamping se lo vuoi chiudere? Revamping vuol dire rimessa a punto dell'impianto, per cui per prepararlo per l'attività dei prossimi anni, quindi...
Sì.
Sicuramente non è al di là da venire, non è molto vicina la data in cui Rocca Cencia potrebbe chiudere, cosa che non crediamo.
Sì, poi appunto l'attività dei prossimi anni impegnativi per Gualtieri e il Comune di Roma, che si candida a tante imprese bislacche e sicuramente dal punto di vista economico molto onerose per le tasche dei cittadini. C'è il giubileo da portare a casa, dietro al quale mascherano la costruzione dell'inceneritore, che però non sarà mai pronto per il giubileo. C'è da far credere che la città di Roma possa accogliere le Expo 2030, e proprio nei giorni in cui la giuria dell'Expo andava a Roma a visitare la città per insomma raccogliere un parere e poi magari esprimere in più in là una valutazione su quale posto fosse più idoneo per fare quest'opera, proprio in quei giorni le iniziative di opposizione venivano un po' bistrattate, proprio Legambiente veniva minacciata, insomma veniva allontanata dal Campidoglio, e a alcuni sindaci dei castelli romani, perché insomma non dovevano disturbare questa comitiva che doveva vedere quanto è efficiente la città di Roma. Quello che è sicuro è che insomma poi in queste settimane i rifiuti strabordano tra i cassonetti in centro, ma molto più in periferia. I mezzi pubblici sono la solita tragedia che è sotto gli occhi di tutti. Addirittura Google Maps ha pensato bene di cancellare tra i servizi disponibili per raggiungere Ostia la Roma Lido, perché secondo loro era talmente poco efficiente e funzionava talmente poco che si poteva anche cancellare, con grande scandalo e polemica da parte del comune che la riteneva una cosa inaccettabile. Non abbiamo controllato se l'ha rimessa tra i mezzi disponibili, però insomma è un chiaro segnale che la città ha grossi problemi, e insomma un centro vetrina che si riempie di turisti nella bella stagione secondo me non basta poi a giustificare un Expo di una città che invece soffre di una arretratezza su tantissimi aspetti ormai quasi irrecuperabile, soprattutto se si continua a improntarla su politiche legate alle speculazioni edilizie, distruzione del territorio, alla cementificazione e all'assoluta mancanza di pianificazione rispetto appunto al trasporto pubblico, servizi e lo smaltimento dei rifiuti. E quindi insomma non pensiamo che Roma abbia grosse chance per l'Expo 2030, però vedremo quello che succederà, perché poi quell'Expo non porterà altro che altra cementificazione. I progetti li abbiamo visti, pannelli solari a casaccia a Tor Vergata, palazzine qua e là, uno stadio della Roma da fare a fianco a un ospedale, e poi si chiude il tutto con una ZTL che però insomma dovrebbe insomma servire a migliorare la qualità dell'aria, impedire ai veicoli inquinanti di entrare in città, ma insomma l'alternativa è inesistente e quindi insomma crea grosse problematiche, specie alle fasce di popolazione che hanno i veicoli più inquinanti, che sono quelle più vecchi, che sono le fasce di popolazione che hanno meno soldi per rinnovare il parco auto.
Ma soprattutto non parliamo solamente degli abitanti di Roma, parliamo anche di tutte quelle persone che abitano nell'Interland romano e che a Roma ci vengono a lavorare, parliamo delle persone per esempio che coi furgoni vengono a portare la verdura al mercato, che vengono tutti da fuori, ma probabilmente con furgoni diesel non potranno entrare, quindi hai fatto una spesa che ti serve per lavorare e Gualtieri ti impedisce di farlo, per cui insomma se c'è un'iniziativa che ha veramente inferocito i romani e tutti quelli che abitano nei dintorni è questa della ZTL, per cui vedremo quanto e quale futuro avrà questa iniziativa.
Sì, però insomma entra in un contesto in cui si mette una ZTL per migliorare la qualità dell'aria nella città, poi insomma vuoi piantare un impianto che dal canto suo invece l'abbassa la qualità dell'aria, e quindi insomma stai facendo un giochino un po' sporco che però poi ricade sempre i costi su una collettività,
una collettività che prende i mezzi e ogni mattina è sempre più inferocita perché i mezzi non funzionano, per cui che mi fai mollare la macchina a me poveraccio, perché poi senza darmi se poi non mi dai l'alternativa, perché i mezzi sono un qualcosa veramente di improponibile ogni mattina.
E quindi questa è la situazione e niente, noi andiamo con un'altra pausa e ci risentiamo tra pochissimo sentendo i compagni di Guidonia, appunto questo estesissimo Interland che subisce le ripercussioni delle politiche cittadine.
rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Siamo tornati in diretta e siamo in contatto con un compagno da Guidonia. Pronto, ci senti?
Sì, perfettamente.
Va bene, allora dopo la lunghissima assenza della nostra trasmissione, prima della lunghissima assenza della nostra trasmissione, eravamo rimasti all'iniziativa che avevate organizzato lungo la via che porta al TMB di Guidonia, lungo il Parco dell'Inviolata, dove i camion pesanti non possono passare, ma a piedi ci si può passeggiare tranquillamente. Eravamo rimasti a questo e non so se appunto puoi darci aggiornamenti su cosa è successo poi nell'ultimo mese.
Certo, sì, saluto intanto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sono successe una serie di cose, ovviamente. Innanzitutto il fatto appunto che l'ente parco che gestisce il Parco dell'Inviolata si era messo di traverso, aveva posto due cartelli in cui diceva che secondo la legge istitutiva del parco mezzi motorizzati diversi da quelli che usano quella strada, la via dell'Inviolata, per la conduzione agricola dei campi che sono lì intorno, tolti questi mezzi agricoli gli altri mezzi motorizzati non ci possono passare. E quindi i camion dell'AMA si sarebbero dovuti fermare. Noi siamo andati proprio a visionare il mese scorso, ad aprile, siamo andati a visionare se in effetti i camion dell'AMA passassero o no, e abbiamo visto che i camion passavano tranquillamente nonostante il divieto. E quando abbiamo fatto questa manifestazione all'inizio di aprile, la cosa più bella è stata che accanto a noi, e noi eravamo pochissimi perché in giorno lavorativo eravamo al massimo una trentina di persone, c'erano più di 20 poliziotti, carabinieri, forestali e guardia municipale. Erano quasi quanto noi. Gentilmente ci hanno spinto sui lati della strada per far passare i mezzi dell'AMA. E noi abbiamo chiesto: ma scusate, ma lì c'è un cartello che dice che i mezzi dell'AMA non possono passare. E vabbè, però adesso loro hanno fatto Ambiente Guidonia, che è il gestore dell'impianto TMB, e l'AMA con la città metropolitana hanno fatto un ricorso al TAR contro l'affissione di questi cartelli. E quindi i camion possono passare. Noi abbiamo detto: scusate, hanno fatto un ricorso al TAR, ma il ricorso ancora non è stato discusso, quindi per il momento è vigente il cartello. Sì, vabbè, però intanto mettetevi di lato perché è pericoloso. E ci hanno messo di lato, ci hanno spinto letteralmente, e la cosa si è risolta in questo modo, che i camion hanno continuato a passare al ritmo di 30-40 al giorno. Sono andati questi camion di Roma, quindi dell'AMA, diretti all'impianto TMB, che è un impianto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, illegittimo, abusivo, costruito dentro un parco, dentro un parco regionale, con tutta una serie di forzature della normativa, e con anche delle forzature poi che sono andate a finire in mano anche alle procure, quella di Tivoli e quella di Roma. Perché dico, per esempio, una cosa che pensiamo che sia importante: il Ambiente Guidonia, che gestisce l'impianto TMB, è un'azienda di Ceroni, ed è un'azienda che è una costola di Colari. Colari significa Consorzio Laziale Rifiuti, che è un consorzio sempre di Ceroni, che è stato riconosciuto come un consorzio che ha avuto delle attività, delle connessioni con ambienti mafiosi, e quindi è stato interdetto. Anche le cosiddette costole, quindi i rami di azienda di Colari, sono state tutte quante, come Pontina Ambiente, poi tante altre, di cui c'è ampia conoscenza soprattutto nelle zone di Albano e dintorni, e anche quindi Pontinambiente, anche ecologia di Viterbo, anche quell'altra di Latina, insomma tutte quante una serie di aziende che sempre rispondono a Ceroni sono state interdette per mafia. Quindi la cosa si è risolta in questo modo, che l'anno scorso a ottobre, il 12 di ottobre, il prefetto che c'era allora, signor Matteo Piantedosi, ha deciso di andare incontro a Gualtieri e far firmare un contratto vero e proprio tra AMA SPA e Ambiente Guidoni SRL. Due giorni dopo lo stesso Piantedosi ha dichiarato che Ambiente Guidonia è un'azienda mafiosa e quindi ci ha messo come gestori di questa azienda, ci ha messo due personaggi che insomma non sono personaggi da niente. Una è la signora Vespa, Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa, e l'altro è un ben noto professore, Tiziano Onesti, che è stato anche presidente di Trenitalia, tra l'altro. E questi sono stati messi per gestire l'azienda cosiddetta mafiosa. E hanno premuto insieme a Gualtieri, hanno premuto talmente tanto che appunto Piantedosi ha fatto fare questo contratto e dopo due giorni ha detto che l'azienda a cui ha fatto fare il contratto era mafiosa, quindi questa cosa già è abbastanza strana per non dire altro. Ma poi hanno spinto l'AMA a fare quello che l'AMA sa fare, cioè prendere i camion, i compattatori e mandarli agli impianti. In questo caso qua l'impianto di Guidonia non è un impianto aperto, è un impianto che è stato costruito nel 2014 e non è mai stato aperto. Non è mai stato aperto perché è stato anche sotto sequestro per un sacco di anni. E si sono inventati da gennaio il collaudo a caldo. Collaudo a caldo significa che non è che l'impianto è aperto in via ordinaria, ma è stato deciso di fargli fare il collaudo. A caldo significa che intanto ci portano i rifiuti, ci devono portare i rifiuti come se fosse in attività normale. I rifiuti devono stazionare lì, vengono trattati, vengono lavorati con l'acqua, eccetera, eccetera, e devono rimanere per 3 mesi circa, e devono ovviamente diventare poi FOS, cioè frazione organica stabilizzata, e CSS, cioè combustibile solido secondario. E questa robaccia deve essere poi portata fuori, e deve essere maturata e poi portata fuori. Ci si mette circa 3 mesi, quindi sono già passati 3 mesi, siamo già al quarto mese, e questi continuano a portare con 30-40 camion al giorno immondizia da Roma. Non si capisce perché insomma il collaudo ormai dovrebbe essere bello che fatto. E stiamo aspettando anche che la Regione Lazio tiri fuori l'AIA definitiva. Pensate che l'AIA di questo impianto, l'autorizzazione integrata ambientale di questo impianto, ancora non è definitiva. Nel 2020 la fece l'AIA la signora Tosini della Regione Lazio, dopodiché è stata arrestata. Oggi al posto della Tosini c'è un altro dirigente, Vito Consoli, che sta molto più attento della Tosini, molto più attento di Flaminia Tosini, e ancora non ha tirato fuori l'AIA definitiva, quindi l'impianto ancora non è in attività, sta facendo il collaudo. Questo collaudo naturalmente è un collaudo che c'ha bisogno tra l'altro di acqua, di tanta acqua, un po' come si diceva prima, come diceva il compagno di Albano, che anche il futuro termopolarizzatore, ammesso che facciano raffreddamento ad acqua, dovrebbe appunto funzionare anche quello con grandi quantità di acqua. In un momento in cui l'acqua è più che mai necessaria, c'è la siccità, c'è tanto bisogno, abbiamo visto che tutte quante le falde si sono abbassate tantissimo di livello, i laghi sono abbassati, il fiume Aniene si è abbassato, il Tevere si è abbassato, le sorgenti poi si sono abbassate anche quelle di quantità che esce appunto dalle montagne qui intorno, per cui l'acqua è diventata un bene preziosissimo. Ebbene, questi qua di Ambiente Guidonia, l'acqua per trattare i rifiuti nel TMB la prendono dal sottosuolo, ovviamente, dalla falda, attraverso una serie di pozzi. Ma guarda caso, questi pozzi sono gli stessi pozzi che vengono utilizzati per il monitoraggio della accanto all'impianto TMB c'è la vecchia discarica che è chiusa al 2014 ed è una discarica fortemente inquinante, ha inquinato tutta la falda idrica che sta posta sotto e ancora non è questo inquinamento ancora non è stato perimetrato, ancora non è stato confinato, non si sa a quanti chilometri arriva l'inquinamento, non lo si sa. E però nonostante questo Ambiente Guidonia intende trattare i propri rifiuti succhiando l'acqua, immungendo acqua dal sottosuolo, dalla falda inquinata. Quindi i rifiuti vengono trattati con l'acqua inquinata. Pensate che anche nei bagni i lavoratori che lavorano in questi giorni presso l'impianto di Guidonia si dovrebbero lavare il viso, le mani, andare al bagno utilizzando l'acqua inquinata. Noi abbiamo fatto rilevare questa cosa e la stessa ASL ha proibito a Ambiente Guidonia di utilizzare quell'acqua. È acqua inquinata. È inquinata da metalli pesanti, da residui organici, eccetera, eccetera, benzene, sall'altro e così via. Per farla breve, insomma, Ambiente Guidonia sta facendo venire da fuori delle autocisterne con tutti i giorni con acqua buona, spendendo un sacco di soldi, tra l'altro, comunque chi inquina paga, e quindi la situazione è ancora piuttosto aperta. La Regione Lazio ancora non si esprime con l'AIA definitiva. Noi abbiamo deciso di fare un passo abbastanza pesante, cioè facciamo entrare la popolazione su Via dell'Inviolata per cercare appunto di riaffermare che il parco è un parco dei cittadini, è un parco pubblico, è un parco che deve essere della cittadinanza e non patrimonio di questi monnezzari, di questa gente. E, un'altra cosa forse importante che è il caso da aggiungere è che c'è stato pochi giorni fa, il 10, c'è stato un giudizio del TAR su ricorso di Ambiente Guidonia, AMA e Città Metropolitana contro l'ente parco che aveva posto questi famosi cartelli di divieto di transito, cartelli che poi sono stati ignorati totalmente dall'AMA, dai mezzi dell'AMA. Comunque il giudizio c'è stato, ma non è un giudizio definitivo anche questo, ma è soltanto una sospensiva, cioè è stato sospeso l'effetto di questi cartelli, cioè l'effettività del cartello dei cartelli messi dall'ente parco. E quindi questi cartelli di fatto non ci stanno, ma non valgono nulla. I mezzi dell'AMA passano tranquillamente. La cosa interessante pure è che l'AMA ha fatto il ricorso contro questa cartellonistica e nel ricorso ha scritto tutta una serie di cose che sono direi piuttosto interessanti. Innanzitutto nel ricorso dice qual è la produzione di rifiuti stimata per il 2023 a Roma, che è maggiore di quella del 2022. Nel 2022 856.000 tonnellate sono state prodotte dai romani di rifiuto indifferenziato. Nel 2023 è stimata la produzione di 862.450 tonnellate di immondizia indifferenziata. Dice poi Lama che è evidente che il venire meno anche di un solo impianto di trattamento rifiuti, di quelli che stanno intorno a Roma, determinerebbe una situazione di grave crisi dell'intero sistema di raccolta. Il TMB di Guidonia, che non è in esercizio, loro lo ritengono invece indispensabile per garantire la corretta e piena esecuzione del servizio pubblico erogato da Ama. In caso di mancata disponibilità di tale impianto, la cittadinanza, quale poi bisogna vedere, quella romana ovviamente, la cittadinanza subirebbe un gravissimo danno in termini di interruzione di servizio pubblico, con ogni conseguenziale ricaduta in termini igienici, sanitari e di decoro urbano. Questo è stupendo perché, insomma, giustamente l'Ama tutela soltanto i cittadini di Roma, mentre i cittadini dell'Interland possono benissimo cibarsi di immondizie, impianti, possono benissimo vedere passare i camion dell'Ama dentro un parco, tanto i cittadini dell'Interland sono di serie B.
Anche quelli della periferia, visto le inefficienze, insomma, sono ormai storicamente accertate e continuano ogni qualvolta c'è un evento cittadino che porta un po' più di afflusso in città, insomma, quindi insomma
sì.
La cantano e se la suonano, ma in realtà l'impianto è fondamentale per tenere pulito quei pochi quartieri che gli interessa tenere puliti.
Sì, lo dice l'Ama stesso, insomma, Ama di fatto dice che la produzione di rifiuti a Roma è in aumento, e già questo significa molto, significa che non fanno la raccolta differenziata, non vanno sopra al 45% come sappiamo.
E non la faranno,
stanno disseminando Roma di nuovi gassonetti stradali e quindi non faranno assolutamente la raccolta differenziata. Questo porta la situazione romana a essere da qui al Gualtieri dice 2026, per la fine del 2026 sarà pronto l'inceneritore. La situazione da qui al 2026 quindi diventerà ancora peggiore di quella che è attualmente, perché senza l'inceneritore e ricorrendo appunto a mezzucci come questo di inventarsi degli impianti che sono chiusi e li riaprono, tra l'altro nella stessa memoria che ha fatto l'Ama per questo ricorso al TAR, si dice che l'impianto di Rocca Cencia attualmente è considerato, dunque, cioè, dei problemi di fermo, lo chiama così l'Ama, e non dice assolutamente che l'impianto di Rocca Cencia sarà chiuso, dice invece il contrario, che l'impianto di Rocca Cencia è fondamentale nella previsione, dice anche quant'è dunque Rocca Cencia, 130.000 tonnellate sono previste per l'anno 2023, 130.000 tonnellate di immondizia indifferenziata, trattata l'Ama di Rocca Cencia. Quindi col cavolo che Rocca Cencia chiude. Okay. Questa è l'ennesima balla raccontata da questo personaggio squallido che è il sindaco di Roma e il sindaco della città metropolitana.
Sì, che però si vede che hanno fatto lui e la sua giunta, hanno fatto veramente tante promesse, hanno ricevuto tanti favori per dover battersi così strenuamente per assecondare gli interessi di questi signori in maniera così smaccata, che insomma ci viene da pensare che si sia proprio superato il segno, perché tutto si regge su una impiantistica minimale affidata al privato, che poi tra l'altro ti può ricattare come è sempre successo tranquillamente, perché insomma sono pochi e sono tutti suoi, e quindi
certo, c'ho l'elenco qui davanti agli occhi, ho l'elenco degli impianti di cui si serve Ama, e sono tutti impianti al, diciamo, 9 su 10 sono impianti privati.
E certo, sì, non ne avevamo dubbi. E quindi, insomma, poi nel caso arrivasse qualcuno che volesse cambiare le cose avrebbe contro un sistema di ricatto molto ben strutturato, perché basta fermarne uno con qualche scusa, con un piccolo incendio magari, e via, che la città diventa invivibile, che bisogna, insomma, storie che vediamo vanno avanti da decenni, solo che la politica di Gualtieri non fa altro che rafforzare questi signori con questo tipo di impiantistica. Insomma, se si punta a incrementare l'indifferenziato, è inevitabile che non si farà altro che rafforzare questi signori. Insomma, i cazzonetti stradali nuovi è una mossa propagandistica, e anche un po' da un po' per fare una bella figura anche rispetto anche ad altre esigenze, tipo a breve i pellegrini, magari far vedere che Roma è pronta ad accogliere l'Expo, insomma tutta una serie di cose che, insomma, si reggono proprio con una pantomima.
Sì, non c'ha futuro una programmazione di questo genere. Tra l'altro, la programmazione che ha fatto Gualtieri, il piano rifiuti capitolino, è una programmazione che cozza completamente contro il piano rifiuti regionale. Pensate che il piano rifiuti regionale prevedeva che l'impianto di termopolarizzazione, così lo chiamano loro, di San Vittore, in provincia quindi di Frosinone, l'impianto di San Vittore bastava ed avanzava per tutti i rifiuti indifferenziati del Lazio.
Certo.
Quindi non ha senso fare un nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti, non ha alcun senso.
Ah, sì, certo, però insomma, se bisogna fare arricchire a girone la CEA, regalare, distribuire, fare indebitare il Comune di Roma, perché poi lo strumento finanziario sarà quello di un indebitamento scellerato.
Certo, qualcuno deve pagarsi i soldi.
Cioè, quindi per sostenere questa città, forse Caltagirone e la CEA mettono due tubi per far arrivare l'acqua in città, visto che con la crisi idrica c'è bisogno di continuare a martoriare sia Rieti che Subiago, quindi succhiare l'acqua e la portare a Roma. Quindi questa è forse anche uno scambio da questo punto di vista. Probabile.
Sì, probabile.
La spesa per mettere quei tubi indubbiamente c'è, però senza di questi l'approvvigionamento, con la siccità che viviamo ormai ciclicamente, è indispensabile. Quindi insomma, un gioco molto a ribasso poi per la collettività.
Sì, la cosa da rimarcare ancora una volta è proprio questo fatto che se i rifiuti crescono, non diminuiscono, se vengono gestiti in questo modo, chi ne pagherà le spese di tutto quanto questo incremento? Qui non si parla ovviamente di abbassamento dei consumi, ma di innalzamento dei consumi. Chi pagherà le spese di tutto questo, sia in termini ambientali ma soprattutto in termini economici, sono gli stessi cittadini romani.
Certo, certo.
E in termini ambientali le periferie, l'Interland, quello che ti pare.
Ok, senti, ma avete qualche altra iniziativa in programma?
Sì, allora l'iniziativa è questa: sabato 27, tutta la giornata, ma ovviamente soprattutto fine mattinata, su via dell'Inviolata ci saranno una serie di attività aperte ai cittadini e a tutti quanti quelli che, alle associazioni, ai comitati, tutti quanti quelli che vogliono partecipare. Comunque sabato 27 ci saranno queste attività. E il sabato 27 non ci saranno i camion dell'AMA, perché il sabato non lavorano, e quindi avremo agibilità, diciamo, del nostro territorio. E quindi niente, un invito. Adesso poi stiamo facendo la locandina, proprio in questo momento stiamo facendo la locandina. Un invito a tutta la cittadinanza, a tutti quanti i compagni, a tutte le associazioni e i comitati, di darci una mano sabato 27, venite a via dell'Inviolata a vedere quanto la zona è bella senza camion. E quindi niente, questo invito ovviamente lo rinnoveremo nei giorni prossimi appena avremo fatto la locandina.
Ok, allora grazie tante per questo aggiornamento e ci risentiamo.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Un saluto.
Ciao. Ciao, ciao.
E dopo questa nuova corrispondenza ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra pochissimo.
Entriamo ai microfoni, siamo alle ultime battute, abbiamo una notizia al volo prima di appuntamenti e saluti, quindi andiamo con la notizia al volo.
Sì, niente, abbiamo scoperto che oggi 15 maggio è la data per quello che riguarda l'Italia del Overshoot Day 2023. Come l'anno scorso, l'Italia il 15 maggio ha consumato tutte le risorse che era in grado il tessuto naturale di riprodurre.
Come l'anno scorso?
Come l'anno scorso.
Ah beh, quantomeno non siamo peggiorati.
No, non siamo peggiorati. Vabbè, insomma, il calcolo è una media tra tantissimi fattori e l'Italia, insomma, si attesta al 15 maggio. In questa lista abbiamo notato che manca, c'è la Cina, ma manca la Russia. che sono posti importanti e notevolmente grandi, alcuni anche molto popolosi. La Russia non è così popolosa quanto è grande in realtà.
Molto probabilmente non ci sono molti dati sulla Russia in questo momento.
Sì, non ci sono molti dati, ma insomma, e comunque la Cina si attesta al 2 giugno.
Quindi fa meglio di noi.
Spiccano Qatar e Lussemburgo, che già a febbraio hanno consumato tutte le risorse che sono il loro paese è in grado di rigenerare. Già a febbraio, e invece tra diciamo le nazioni più virtuose, ma non si tratta di virtuosismo, si tratta di inefficienza, incapacità e di condizioni di estrema povertà e distruzione, abbiamo il 20 dicembre sul podio la Giamaica, che se la passa veramente male, a parte il folklore legato alla musica reggae. Il 6 dicembre l'Ecuador, il 3 dicembre l'Indonesia, il 25 novembre Cuba e il 24 novembre l'Iraq, che è un cumulo di macerie. C'è stata la guerra fino a non pochi minuti fa e continua a esserci, e comunque si piazza nelle posizioni alte della classifica da questo punto di vista. Logicamente le dimensioni del paese e la popolazione è uno degli aspetti più importanti, però insomma è evidente che la media di tutto questo calcolo fa arrivare al 28 luglio, la data in cui l'umanità ha consumato tutte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare in un anno, e quindi insomma questa è la situazione. Quando si dice che stiamo consumando un pianeta e mezzo ogni anno, insomma è una trend che però purtroppo è in continuo aumento e che sta già avendo delle conseguenze che saranno purtroppo irriparabili se non si torna indietro da questo sistema di produzione.
E quindi sono le 18:45 in questo momento, siamo appunto in chiusura della trasmissione di Impatto di oggi. Ricordiamo i numerosi appuntamenti che sono venuti fuori durante questa trasmissione. Abbiamo il 20 maggio una riunione a Metropolis,
ore 15,
quindi un incontro preparativo dell'appuntamento invece per il 26 maggio mattina alle 10:30 a Piazza Ostiense sotto la sede di Acea, quindi una iniziativa presidio manifestazione che dovrebbe andare a contestare il progetto di inceneritore e anche a richiedere di mettere 2 tubi di acqua e un paio di fognature nelle zone che sono completamente devastate e che l'inceneritore completerà di devastare. E poi abbiamo il 27 mattina a Guidonia, invece
a Via dell'Inviolata, nella tarda mattinata, iniziative nel parco dell'Inviolata per ribadire la necessità insomma di fermare l'impianto TMB di Cerroni, che tanto caro è al sindaco Gualtieri.
E invece per quel che riguarda, quindi questi sono stati gli appuntamenti che sono venuti fuori durante questa trasmissione, per quel che riguarda gli appuntamenti dei comitati contro le nocività ambientali, soprattutto che si oppongono ai progetti scellerati riguardanti il ciclo della monnezza, lo smaltimento della monnezza di Roma. Invece per quel che riguarda l'autofinanziamento di Radio Onda Rossa, ricordiamo che il 24 qui a Via dei Volci ci saranno i festeggiamenti per i 46 anni di Radio Onda Rossa, quindi numerose iniziative a partire da la presentazione del documentario su Salvatore Ricciardi, quindi sarà una commemorazione anche di questo compagno che ha fatto parte della vita di questa radio, a partire dal pomeriggio, dalle 18. Poi invece il 26 avremo le giornate a partire dal 26, 27 e 28, quindi venerdì 26, sabato 27, domenica 28 avremo i tre giorni festa della radio. Il 26 maggio avremo la sera il concerto e la giornata dal punto di vista politico invece verrà aperta dal quizzone a premi sull'energia nucleare per capire se compagni e compagne hanno la preparazione sufficiente. Sono previsti ricchi premi e cotillon a contorno di questa iniziativa, quindi insomma accorrete numerosi e numerose. E poi abbiamo il 27 maggio la seconda giornata dei festeggiamenti di Radio Onda Rossa, sempre appunto al centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa in via Prenestina 173. Abbiamo un concerto con Wide Hits 69, mi sembra, qua non si legge Wide Hits 69 e Plutonium Baby. Quindi queste sono le iniziative per quel che riguarda i festeggiamenti del compleanno di Radio Onda Rossa, che insomma è arrivata alla veneranda età di 46 anni. E quindi per oggi direi che abbiamo detto veramente veramente tutto. Torneremo a ricordare anche durante la prossima trasmissione questi appuntamenti, perché ricordiamo che Radio Onda Rossa non campa d'aria, è in corso il radioabbonamento di quest'anno. Se andate sul sito www.ondarossa.info andate a cliccare sul bannerino che apparirà in alto, potrete accedere a tutte le informazioni su come sostenere Radio Onda Rossa. E niente, quindi per la trasmissione di impatto di oggi è veramente tutto. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. A risentirci a lunedì.